Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Questo mese la data ebraica coincide perfettamente con quella solare, infatti oggi è il 25 di Elul e anche il 25 settembre, un giorno molto speciale, il 25 di Elul, il giorno in cui è stato creato il mondo. Poiché Rosh Hashanah non è il giorno che Dio ha creato il mondo, bensì il giorno che Hashem ha creato l'uomo. La ragione per la quale noi festeggiamo il Capodanno del mondo, non nel giorno in cui è stato creato, ma nel giorno che è stato creato l'uomo, che non è il vero compleanno del mondo, questo è dovuto al fatto che la creazione del mondo non ha valore se non per la creazione dell'uomo. Allora, finché l'uomo non è stato creato, non ha neanche iniziato a esistere la creazione del mondo, non aveva nessun valore la creazione del mondo. Per questa ragione Hashem ha detto di festeggiare e di ricordare Rosh Hashanah, il Capodanno, il giorno che è stato creato l'uomo, per cui se l'uomo viene creato Rosh Hashanah, 6 giorni prima viene creato il mondo, il 25 di Elul è il giorno della creazione del mondo. Oggi è stato creato il mondo. Questo Shabbat leggiamo la parasha di Netzavim, che si legge sempre Shabbat prima di Rosh Hashanah. Questo Shabbat è anche Shabbat Mevarchim potenzialmente, poiché ogni Shabbat che precede il capo di un mese si chiama Shabbat che benedice, perché noi benediciamo dallo Shabbat il mese successivo. Essendo Shabbat un giorno santo, questo ha la forza di benedire il mese che viene. Noi Shabbat prima di Rosh Chodesh benediciamo il mese successivo. Il mese di Tishrei, che sia capo mese sia capo dell'anno, non viene benedetto. Noi non facciamo la benedizione Shabbat Mevarchim, il Shabbat prima di capo del mese di Tishrei. Non benediciamo il mese di Tishrei. E si chiede la domanda: come mai noi non benediciamo il mese di Tishrei, che è un mese così importante? La risposta è che Hashem lo benedice. Dice il Baal Shem Tov, fondatore del Hasidismo, nato 310 anni fa per l'esattezza, dice che Hashem benedice questo mese. Della benedizione che Hashem fa per questo mese, noi abbiamo la forza di benedire tutti gli altri mesi dell'anno per altre 11 volte. Praticamente ogni anno, il mese di Tishrei, che Hashem benedice, dà una carica che dura 11 mesi. Dov'è la logica? Quando noi vorremmo benedire il prossimo mese, il mese di Cheshvan, noi ci troveremo alla fine del mese di Tishrei. Siccome noi ci troveremo nel mese che è stato benedetto da Dio, noi avremo questa forza di benedire il mese successivo, perché ci troviamo nel mese di Tishrei che è stato benedetto da Hashem. Praticamente noi non siamo dei profeti che hanno la forza di benedire, di portare del bene a un mese intero, ma noi ci appoggiamo sulla benedizione che Dio ci ha dato nel mese di Tishrei. Ecco perché noi facciamo la benedizione di Cheshvan nel mese di Tishrei, nel mese che è benedetto, per cui noi abbiamo la forza di benedire il mese di Cheshvan. Nel mese di Cheshvan, a nostra volta, potremo benedire quello di Kislev, perché noi l'abbiamo benedetto nel mese di Tishrei, che è stato benedetto da Hashem. Praticamente la benedizione che Hashem ci dà dura 11 mesi. Noi per 11 mesi abbiamo la carica, ogni mese può benedire perché è stato benedetto dal mese precedente, da quello precedente, fino al mese che Hashem, lui, ha benedetto. Per cui, il mese di Tishrei è un mese molto particolare, è un mese che viene benedetto direttamente dal Padre Eterno. Dove viene data questa benedizione? Dov'è che Hashem benedice il mese di Tishrei? Quando Hashem dice Atem nitzavim hayom kulechem ifnei Hashem elokechem, voi starete forti e sicuri nel giudizio davanti a Hashem, voi vincerete qualsiasi nemico, voi annullerete qualsiasi problema. La parasha dice che noi vinceremo qualsiasi ostacolo. Questa è la benedizione che Hashem ci dà nel mese di Tishrei, per il mese di Tishrei, ci dice: vi auguro di vincere qualsiasi problema, qualsiasi giudizio, che voi potrete superare il giorno del giudizio con positività, con un verdetto felice. Siccome Hashem ci dà la benedizione nella Torah, perché tutte le benedizioni che Hashem ci dà a noi passano dalla Torah, per questa ragione noi abbiamo la forza di benedire tutti gli altri mesi, perché noi abbiamo ricevuto la benedizione da Hashem nel mese di Tishrei, come grazie alla parasha di Nitzavim. Praticamente la parasha di Nitzavim, che leggeremo dopodomani, è la chiave della benedizione di tutto l'anno. Perché benedice Tishrei, che poi a sua volta noi benediremo Cheshvan, Kislev, Shvat, eccetera, eccetera, tutto l'anno. E qua noi impariamo che andare a sentire la parasha di Nitzavim al Tempio, perché uno deve leggere al Tempio del Sefer Torah, è un grandissimo auspicio, è una grande benedizione, è molto molto importante riuscire a sentire questa benedizione che Hashem ci dà. Voi starete forti nel giudizio e vincerete qualsiasi problema. Il mese di Tishrei, che viene benedetto da Hashem, come vi ho appena detto, è un mese molto speciale per questo. In ebraico, numero 7, Sheva, è la radice di altre due parole. Sheva viene anche dalla parola Savea, cioè le lettere sono uguali, la punteggiatura cambia, ma noi come sappiamo che ogni lettera ha un'energia. E se una parola origina dalle stesse lettere un'altra parola, vuol dire che l'energia è compatibile, è la stessa, che i due concetti sono molto simili. Per cui il mese di Tishrei, che è il settimo mese dell'anno, perché il primo mese è Nisan, è anche il mese che è sazio di feste. Da Sheva diventa Savea, sazio. Ed è anche, Sheva viene anche dalla parola settimo, viene anche dalla parola Shvua, giuramento. In questo mese, settimo mese che è Sheva, Dio Hashem ci sazia di carica spirituale. Come uno che esce proprio pieno, Hashem ci carica di tutto. Ci carica di fede, di cavallato, sottomissione al suo gioco, di felicità, di pentimento, di tutto, tutto c'è in questo mese. È il mese dove Hashem ci fa come giurare, abbiamo detto che Sheva, sette, vuol dire anche giuramento, e vuol dire anche sazietà. Hashem ci sazia di spiritualità e ci fa giurare che noi durante l'anno non ci dimenticheremo di Lui e rimarremo fedeli alla Sua parola. La ragione per la quale questo mese è così sazio, così carico, così forte, così ci fa come un giuramento che ci aiuta a superare tutto l'anno, questo è dovuto al fatto che questo mese viene benedetto da Hashem. E la benedizione di Hashem fa sì che il mese è ricco materialmente, è ricco spiritualmente, è ricco di carica spirituale per la nostra anima, ci fa come un giuramento, cioè una carica che potremo portare avanti un anno intero. Praticamente il mese di Tishrei non solo dà una benedizione, viene benedetto da Hashem, con la quale noi con la benedizione, la cui benedizione noi useremo tutto l'anno per benedire gli altri mesi, non solo, ancora di più. Il mese di Tishrei non solo è benedetto da Hashem, viene ricco e viene arricchito da Hashem, viene arricchito spiritualmente, ci dà tanta carica, ci sazia spiritualmente, in modo che potremo far fronte ai vari problemi, alle varie tentazioni che possono capitare durante l'anno. La forma del shofar ha una forma particolare. Ci sono diverse spiegazioni come mai a questa forma. A proposito di questa forma, potremmo spiegare questo argomento tramite un racconto talmudico di Rabbi Shua ben Hanania. La Gemara racconta Trattato di Eruvin, pagina 53b, la Gemara racconta una storia di Rabbi Shua ben Hanania che dice così. Ha detto Rabbi Shua ben Hanania: nella mia vita non mi ha mai vinto nessuna persona, al di fuori di una volta mi ha vinto una donna, una volta mi ha vinto un bambino e una volta mi ha vinto una bambina. Ho avuto tante sfide, ma nessuno mi ha mai vinto e mi ha superato all'infuori di una donna, un bambino e una bambina. E la Gemara racconta quali sono queste tre storie. Sono tre casi separati. La donna, una volta, lui era stato ospitato da una donna. Lei gli ha fatto un piatto molto delizioso. Gli ha fatto un piatto di fagioli, molto gustoso, e lui ha mangiato tutto il piatto, non ha lasciato tutta la pentola, ha mangiato. Il secondo giorno, di nuovo, un piatto deliziosissimo, e lui, dice la Bishua ben Hanania, dice, ho mangiato tutta la pentola anche di nuovo. Il terzo giorno, cosa ha fatto lei, la padrona? Ha fatto bruciare il piatto con tanto sale, l'ha fatto proprio diventare proprio che si bruciava, l'ha riempito di sale. Quando Rabbi Shua ben Hanania ha toccato il cibo, ha visto che era quasi immangiabile, non l'ha mangiato. Gli ha detto la signora, come mai oggi non mangi? Allora lei dice, ma oggi non me la sento, non ho più molta fame come gli altri giorni. Allora lei gli dice, se tu non hai molta fame oggi, come mai hai mangiato il pane e non hai mangiato il piatto cucinato, la pietanza gustosa? Vuol dire che non è vero che tu hai già mangiato oggi. Allora lei gli dice, ti dico io perché non hai mangiato. Perché probabilmente mangiare era molto salato. Forse per questo non hai mangiato. Allora lui dice, se può darsi, non era molto mangiabile. Allora lei dice, ti sei chiesto perché non era mangiabile oggi e gli altri giorni era mangiabile? Bene, te lo dico io. Forse nei giorni precedenti non hai lasciato avanzi per gli altri e ti sei pappato tutto quanto te, hai finito tutta la pentola. Non è mica vero che il Talmud che hanno insegnato i maestri, che una persona può finire il suo piatto ma non deve finire la pentola perché gli altri devono mangiarci? Allora come mai tu hai finito la pentola intera e non solo il tuo piatto? Forse non sei un grande studioso. E forse, gli dice la signora, non meritavi più di mangiare perché ti sei comportato male. Allora ho voluto darti una lezione, ho bruciato la pentola il terzo giorno, per vedere se tu veramente, per vedere se tu capivi l'errore che avevi fatto. E questa è la prima storia che Rabbi Shua ben Hanania dice, nella mia vita non ho mai perso nessuna sfida all'infuori di una donna che mi ha fregato, che è questa qua. Poi, dice la Gemara, la storia della bambina qual è? Dice la Gemara, una volta camminava per la strada Rabbi Shua ben Hanania, dice. Lui stava camminando per la strada e ha visto che c'era un sentiero. Ha seguito il sentiero, camminava tra i campi e passa in una zona, in un campo. Esce fuori una bambina e gli dice Rabbi Shua a questo grande maestro Rabbi Shua ben Hanania. Gli dice, senti un po', Rebbe, ma questo campo qui che tu stai attraversando, come mai tu entri in una proprietà privata? E il Rebbe gli dice, no, non mi risulta che è una proprietà privata. Infatti, qui tutti passano di qua, guarda, c'è la strada che è spianata. Allora la bambina gli dice, è vero, la strada è spianata, ma solo ladri come te l'ha fatto diventare spianare. Perché tu stai rubando come tutti quelli che non hanno spianato prima di te, e allora tu sei anche tu un ladro come loro. Rabbi Shua ben Hanania ha capito di aver sbagliato e ha capito che questa bambina l'aveva vinto nella sua sfida, era riuscita a vincerla. A proposito del bambino, c'è invece un altro terzo racconto che molti di noi conosciamo. Una volta Rav Shlomo Hanania stava camminando per la strada e lui è arrivato a un bivio e c'è un bambino su questo bivio. Gli dice al bambino: qual è più corta la strada per arrivare alla città? A destra o a sinistra? Allora il bambino dice: questa è più corta ma è più lunga, quell'altra è più lunga ma è più corta, sappila. Allora lui, Rav Shlomo Hanania, dice: più corta ma più lunga ma più corta. Beh, a questo punto è molto semplice. Vado su quella più corta e chi si è visto si è visto. Vado sulla strada più corta, a un certo punto arriva vicino alla città, ci sono tante di quelle spine che lui non riesce a superare e lui deve tornare indietro. Torna indietro, rincontra il bambino al bivio e gli dice: a bischero, ma che fai? Ma non vedi che questa strada è impossibile da trafficare? Allora il bambino dice: sì, è vero che questa è più corta, però ti avevo avvisato che questa è più corta, ma è più lunga, perché è più corta a livello di distanza, ma è più lunga perché a un certo punto deve essere Superman per scavalcare tutta la siepe spinata, eccetera, eccetera, che è insuperabile, per cui ti tocca tornare indietro. È più corta, ma è più lunga. Invece gli dice il bambino: quell'altra strada invece che tu non hai voluto prendere, che è più lunga, ma è più corta. Perché? Perché è più lunga come distanza, devi salire e scendere la montagna, ma è più corta perché alla fine tu arrivi alla città, invece nell'altra strada probabilmente non ci arrivi. E questa è la seconda storia che dice Rav Shlomo Ben Hanania, che nessuna, la terza storia, la prima è la donna con la pietanza, poi la bambina nel sentiero e poi la donna, poi il bambino nel bivio. Queste tre storie sembrano casuali, ma in realtà tutte e tre raccolgono degli insegnamenti etici molto alti che sono legati a Rosh Hashanah. La verità è che la terza storia, quella della strada corta, lunga, ma lunga, corta, quella è una famosissima storia che si può collegare su ogni cosa nella vita. Molti di noi pensano di prendere la strada più corta, però alla fine più lunga, e quella invece più lunga alla fine più corta. Vediamo di collegare questi racconti con Rosh Hashanah, con la Teshuvah, con Yom Kippur, con il ritorno verso Hashem. Ci baseremo su un commento del Chida. Chida era il rabbino capo di Livorno, viveva 250 anni fa e lui ha scritto un libro che si chiama Petach Einayim, Apertura degli Occhi, e lui racconta, Rav Shlomo Ben Hanania racconta e commenta che in realtà Rav Shlomo Ben Hanania non ha mai avuto queste tre storie veramente, ma le racconta in forma così narrativa per dirci l'insegnamento come se fossero successi. Non è possibile che Rav Shlomo Hanania, un grande maestro di questa tale portata, lui vada a casa da qualcuno, a casa di una donna, e lui lì finisce la pentola. Un giorno finisce la pentola, il secondo giorno finisce la pentola. Cos'è, un ingordo che neanche una persona normale non lo fa? Allora dice la Chida che in realtà queste storie non sono successe, oppure sono state dette in forma narrativa per raccontarci l'insegnamento. Allora, vediamo l'insegnamento della prima storia. La prima storia ci viene a dire questo. I giorni dell'uomo sono divisi in tre fasi. C'è la prima fase della vita, che è la crescita. Poi c'è un periodo che uno non cresce più, probabilmente da un'età circa di dai 30 ai 50 anni smette di crescere, e poi c'è l'età di invecchiamento, cioè l'età di crescita, l'età che si sta di stabilità, che né si cresce né si perde, e poi dopo c'è l'età dove uno inizia a invecchiare, inizia a scendere giù, come un aereo che prima decolla da terra, poi rimane in cielo e poi riatterra di nuovo. Ogni corpo decolla, rimane stazionario per un periodo e poi ritorna alle sue origini. Ebbene, viene la signora e dice a Rav Sheva Hanania così: tu primo giorno hai mangiato tutto quanto, il secondo giorno hai mangiato tutto quanto, il terzo giorno non hai toccato. Allora dice la storia, il significato morale di questa storia potrebbe essere il seguente. Il primo giorno rappresenta la prima fase della vita, quando una persona è in forte crescita, quando ha molto vigore, entusiasmo, allora lì lui mangia tutto il piatto, ovvero lui è immerso nei piaceri materiali e non riesce a controllarsi. Arriva la seconda fase della vita, quando lui è stazionario, anche lì è la stessa cosa. Finisce tutta la pentola, non solo il piatto, ma anche la pentola. Ma quando arriva la fase di caduta, di decadenza verso il basso, verso quando la persona inizia a perdere le sue energie, le sue forze, allora in quel caso lì si trova nella terza fase della vita, allora in quel caso lì, in quella fase, in quel periodo della vita, è molto facile ritornare ad Hashem, perché il corpo è debole, perché ormai sono cambiate tante cose, allora lui inizia a tornare ad Hashem. Allora, la storia che abbiamo sentito prima di Rav Sheva ben Hanania potrebbe alludere a questo concetto. Rav Sheva ben Hanania nel primo periodo, cioè nel primo giorno mangia tutto il piatto, vuol dire di solito quando uno è giovane vuole materia, divertimento. Poi la seconda fase si attenua, poi la terza fase il corpo già non ha più bisogno, già il corpo inizia a andare, inizia a deteriorarsi, inizia a invecchiare. Allora viene e dice Rav Sheva Hanania, dice il terzo giorno lui non è più immerso nei piaceri materiali. Allora gli dice la signora, dice non è così semplice dire io adesso non sono immerso nei piaceri materiali. Come mai allora hai mangiato il pane? Se tu veramente, viene la storia a raccontarci, che se tu veramente, quando uno arriva nell'età avanzata, nell'età della vecchiaia, e vuol fare pentimento di quello che ha fatto nella vita, deve sapere che non è la stessa cosa. Perché uno deve fare teshuva quando lui è giovane. Come spiega il Maimonide, che una delle caratteristiche principali della teshuva è pentirsi non perché lui sta invecchiando, perché lui si sta indebolendo, ma perché lui vuole tornare ad Hashem. Allora, il primo periodo della vita, lui finisce la pentola, è immerso nella materia. E il secondo periodo è idem. Quando arriva al terzo periodo, inizia a tornare da Hashem, dice mi sono divertito tanto nella vita, devo dimenticare. Viene la storia di Rav Sheva Hanania e dice attenzione, chi torna nella terza fase della vita deve essere sicuro che lui non sta tornando per fattori esterni. Non sta tornando ad Hashem così. Perché lui veramente non ne può più, ma perché ormai il suo corpo si è indebolito, il suo materialismo non è più così forte, il suo istinto verso la materia. Questo che dice la signora Rav Sheva Hanania, quando arriva il terzo giorno lui non vuole più mangiare dalla pentola, gli dice la signora Rav Sheva Hanania, gli dice guarda, è vero che tu vuoi tornare indietro ad Hashem e non vuoi più mangiare cose materiali, però sappilo che anche prima dovevi farlo. E se non l'hai fatto prima, quando eri giovane, come minimo devi non mangiare neanche il pane. Cosa vuol dire non mangiare il pane? Non puoi pensare di dire non mangio più materiali, non sono più nella materia, però mangio il pane, mi accontento del minimo indispensabile della materia. Dice, no! Adesso che tu ti sei indebolito, se vuoi rettificare quello che hai sbagliato, non basta non essere più immerso nella materia e mangiare il pane, no. A questo punto neanche il pane non devi più mangiare, devi fare digiuni, devi pentirti, devi tornare indietro da Hashem. Uno fa tutto il divertimento della sua vita, arriva all'età avanzata, dice basta adesso non mi diverto a fare male. Dice la storia che la donna gli dice, se tu hai veramente hai già mangiato, perché stai mangiando il pane e non dovresti mangiare niente? È questo che dice la storia. Se uno vuole veramente tornare ad Hashem, non perché ha paura del peccato o della punizione, ma perché vuole tornare ad Hashem, deve sapere che non basta non essere più immerso nella materia, ma deve proprio sentire il ritorno verso Hashem, deve proprio desiderare di staccarsi da qualsiasi cosa che lo ostacola. E questo che dice la storia, non dovresti neanche mangiare il pane, dovresti digiunare perché non hai fatto teshuva nel momento che lo devi fare. Adesso non puoi accontentarti di un ritorno simbolico, così tornare verso Hashem. Devi pentirti veramente con tutto il cuore, con tanta forza, in modo che tu possa almeno aggiustare quello che hai sbagliato nel passato. Possa tu aggiustare il fatto che non ti sei pentito quando dovevi pentirti, quando eri forte e hai aspettato la debolezza del corpo per tornare indietro e per pentirti. Potremmo aggiungere altri dettagli su questa storia, però andiamo avanti. Ci sono qua delle numerologie molto bellissime, molto interessanti, ci sono tante... Ma... La seconda storia della bambina. Cos'è l'insegnamento etico di questa storia? Lo Sheva Kamani sta camminando in un bosco, finalmente che ha trovato, lo accusano di essere un ladro e lui dice guardate c'è un sentiero e gli dicono guarda, i ladri come te hanno trasformato questo sentiero in sentiero. Cosa viene a insegnarci questa storia? Cos'è il simbolismo di questa storia? Viene lo Sheva Kamani per insegnarci che il mondo è fatto così. Ognuno vive in funzione dell'altro, cosa pensare all'altro, cosa dire all'altro. Allora, quando viene una persona e dice, come mai mi vesto così, con questi vestiti moderni? Perché lo fanno tutti. Ah, il vestito magari non ti copre bene l'ombelico, o le maniche corte, ma lo fanno tutti. Viene l'altro e dice, no, il fatto di dire che tutti lo fanno, questo non legittima il peccatore di sbagliare e andare contro Hashem. Cosa viene a insegnarci la terza storia? Lo chiedo a voi. Secondo voi, cosa viene a insegnarci la terza? Secondo voi, cosa viene a insegnarci allora la terza storia? Pensateci un attimo e ditemelo voi. Prego.
Ho calcolo.
Per cui ricordiamoci che lo shofar da una parte è stretto, da una parte è largo, il nostro comportamento deve essere come lo shofar, all'inizio deve essere difficile, stretto, ma poi diventa facile, diventa largo. Una strada che è difficile all'inizio, complicata all'inizio, ma una strada che è giusta, che ti porta alla tua meta, che ti porta dove devi arrivare. E questa è la strada dei tzadikim, dei giusti. Mentre i peccatori cosa scelgono? Scelgono la strada che è più facile all'inizio, ma che è molto più difficile, perché in realtà non ti porta da nessuna parte. Vi concludo con la famosa storia del Baal Shem Tov che dice il significato del suono dello shofar, sappiamo che c'è tante spiegazioni, ma una delle quali è legata a un racconto di un re che aveva un figlio che si comportava male. Il padre era talmente deluso del comportamento di suo figlio che lui viene a prendere il figlio e lo manda via, lo scaccia. Il figlio viene mandato via e lui va nella foresta, cresce come nella giungla e cresce senza disciplina, senza ordine, senza educazione. E lui, lontano da suo padre, si dimentica delle sue origini e del suo sangue reale. Un giorno lui torna al suo palazzo, vuole ritornare al suo padre. I guardiani vedono un uomo così della foresta e dicono: no, tu qua non entri. Dice: no, ma questa è casa mia. No, no, noi non ti conosciamo, tu qua non entri. E iniziano a discutere, a bisticciare qua e là. A un certo punto, il figlio del re, che neanche si ricordava più tanto la lingua del padre, inizia a urlare. E quando sente l'urlo del padre, il re in persona dice: questo è mio figlio. Lo va, lo accoglie, lo porta a casa sua. Questo noi impariamo quando noi suoniamo lo shofar al giorno del Rosh Hashanah. Dobbiamo ricordarci che è un pianto dall'anima sincero, un'espressione di ritorno verso Hashem, quando noi non abbiamo più parole per esprimere il nostro ritorno, sentiamo talmente in colpa, diciamo ad Hashem: Hashem, non abbiamo parole. Piangiamo perché è l'unico modo come manifestare il nostro dolore, la nostra allontananza da te, e vogliamo ritornare nel palazzo presto e essere vicino a te. Questo è il significato dello shofar, uno dei tanti significati dello shofar. È l'urlo di un bambino, di un figlio del re, che vuole tornare a casa sua e non può entrare a casa sua perché non è di famiglia reale. E il giorno che noi suoniamo lo shofar, chiediamo a Hashem di ricordarsi di noi, di ricordarsi di Avraham e Yaakov, di ricordarsi che noi, anche se noi sembriamo lontani, ma noi non vogliamo stare lontani da Hashem. E l'unico modo come farci riconoscere, come legarci ad Hashem, è l'urlo che noi facciamo il giorno della Shoshana tramite lo Shofar. Ieri speriamo che tramite l'urlo dello Shofar, il suono dello Shofar, cosa ci porti? Tanta barakà, tanto successo, che Hashem si ricordi che noi siamo legati a Lui, vogliamo essere sempre più legati a Lui, e che Lui ci porti la Geulah, bimera, bimeno, amen.